Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Don Ferdinando continua l'analisi del documento conciliare Lumen Gentium e oggi approfondisce il quinto capitolo, Universale vocazione alla santità nella Chiesa. La parola a Don Ferdinando.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, buon pomeriggio. Prima di affrontare questo quinto capitolo della Lumen Gentium, io ritengo doveroso richiamare l'intero impianto della Costituzione, che è la più importante fra tutti i documenti del Concilio Vaticano II. E il tema trattato è proprio la dottrina cattolica sulla Chiesa e riguarda quindi l'autocomprensione che la Chiesa ha di se stessa, la sua funzione spirituale, la sua organizzazione. E come ho già avuto modo di dirvi, è costituita da 8 capitoli. Ecco, l'architettura di questi 8 capitoli costituisce già in se stessa una specie di guida sul modo di pensare la Chiesa.
Allora, stavo dicendovi, prima di questa piccola interruzione tecnica, com'è l'architettura del documento Lumen Gentium. È un'architettura molto bella perché ci permette di capire come dover leggere anche la Chiesa oggi. Il primo capitolo, stavo dicendovi, che mette al centro la spiegazione della sorgente della Chiesa. Allora dice, primo punto, Cristo è luce delle genti. Questo santo concilio adunato nello Spirito Santo desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E poi una frase importante che dice il documento: la Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Quindi dire che la Chiesa è sacramento dell'unione con Dio e della nostra unità vuol dire che ha la capacità efficace di realizzare questo bellissimo progetto che Dio ha su di noi. Poi nei numeri seguenti una sottolineatura molto importante anche per la nostra spiritualità: l'origine trinitaria della Chiesa. Allora, al numero 2 dice: l'Eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, creò l'universo e decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina. Quindi il progetto è del Padre. Poi subito dopo segue il Figlio. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. E dopo il progetto del Padre e l'esecuzione da parte del Figlio, al numero 4 del primo capitolo dice con chiarezza: compiuta l'opera del Padre, l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso Cristo accesso al Padre in un solo spirito. Ecco, il primo capitolo quindi ci ha detto da dove nasce la Chiesa: dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, per cui la sintesi finale dice proprio così: la Chiesa universale si presenta come un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito. Pensate che bello, allora rieducare anche la nostra spiritualità a una dimensione trinitaria. Io non so, ma a volte vedo che non c'è questa attenzione anche soprattutto all'azione dello Spirito. Poi passiamo al secondo capitolo. Dopo aver detto che cos'è la Chiesa, i padri hanno voluto un capitolo dedicato a tutto il popolo di Dio, cioè a noi battezzati, a tutti quanti, perché prima di avere dei compiti specifici all'interno abbiamo un'unità di base che viene proprio dal battesimo. E allora c'è un brano molto bello che dice che questo popolo ha per capo Cristo, dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati e finalmente ha per fine il regno di Dio incominciato in terra dallo stesso Cristo e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento. Ecco, fino a qui proprio il testo esatto del secondo capitolo dedicato al popolo di Dio. Poi il terzo capitolo, dopo aver detto che tutti siamo fratelli e questa unità di base, questa uguaglianza di base, ci sono però dei compiti specifici e il terzo capitolo è totalmente dedicato alla gerarchia Papa e Vescovi e se voi ricordate l'abbiamo approfondito nel mese di novembre. Il quarto capitolo, che un mese fa abbiamo trattato, comincia invece a guardare con modo direi specifico i laici, un capitolo quindi molto importante per molti degli ascoltatori, e tant'è che ho ricevuto anche varie telefonate dopo la trasmissione, perché erano stati colpiti da questa dignità che a noi viene dalla triplice funzione, quella sacerdotale, profetica e regale, che ci collega direttamente con Cristo e dà senso a tutta la nostra esistenza nella Chiesa. Oggi affrontiamo il quinto capitolo della Lumen Gentium, e inizia con una frase, direi che è una solenne professione di fede. Noi crediamo che la Chiesa, il cui mistero è esposto nel Sacro Concilio, è indefettibilmente santa. Ecco, ovviamente questa grande affermazione iniziale fa riferimento al progetto del Padre, all'attuazione del Figlio e alla presenza continua dello Spirito Santo. D'altra parte nel credo voi ricordate che noi diciamo credo la Chiesa una santa cattolica apostolica e quel santa, ecco, è oggetto di un intero capitolo del documento. Quindi il capitolo quinto enuncia il tema della santità della Chiesa, che poi sarà il tema che va avanti per tutto il resto del documento, perché al sesto capitolo ci parlerà dei religiosi e della loro vita santa, al settimo capitolo ci parlerà addirittura della Chiesa nella realtà definitiva della Gerusalemme celeste, dove finalmente la santità sarà una realtà che non cambia più, e l'ottavo capitolo, piccolo capolavoro, la creatura che ha raggiunto il vertice della santità, la tutta santa, Maria Santissima. Bene, da questo solo fatto, di aver dedicato quattro capitoli alla santità, si può concludere la notevole importanza che il Concilio Vaticano II assegna a questa nota, questa caratteristica ecclesiale della santità. Delle quattro che abbiamo detto nel credo, è quella che viene più sottolineata anche nel Nuovo Testamento. In altre parole, siamo chiamati alla santità. Una santità universale, cioè non è qualcosa di riservato a un gruppo di eletti, a un gruppo di specialisti, ma abbraccia sia la gerarchia che il laicato. E cito il documento al numero 39, dice, costituisce di per sé il vero argomento di credibilità a favore della Chiesa dall'antichità ad oggi, perché al di là delle etichette, è la vita della Chiesa che dimostra la santità che c'è all'interno della Chiesa. Bene, compito di questo capitolo è quello di darci anche un enunciato, un concetto veramente cristiano di cosa sia la santità, perché il termine santo è usato anche da altre religioni, da altre correnti di pensiero, e allora affondiamo la nostra riflessione sulla scrittura, sulla tradizione, per vedere di non confondere, per esempio, ciò che è santo dal ciò che è sacro. Il sacro è normalmente anche un oggetto, quando celebro l'Eucaristia, il calice in cui consacro il sangue del Signore, lo ritengo che sia un oggetto sacro da non usare per scopi profani, ma è un oggetto. La santità invece è qualcosa che riguarda la profondità della persona umana. Bene, nell'Antico Testamento abbiamo un elemento, direi, costitutivo fondamentale, quando sia nel libro del Levitico sia nel Deuteronomio l'affermazione è molto chiara e afferma che la santità dipende dal rapporto con Dio. Soltanto la relazione personale con Dio rende santi. Attenzione, perché questo mette subito in evidenza che non si tratta dello sforzo umano di fare delle cose per diventare santi. L'iniziativa è totalmente di Dio, è Lui che ci rende santi, è l'avere contatto con Lui che ci rende santi, quindi non è la somma di tante buone azioni. E dobbiamo quindi ricordarci come questa iniziativa di Dio sia manifestata nel Vecchio Testamento, scegliendo un popolo addirittura a cui Lui continuamente diceva: siate santi perché io sono santo, io che vi ho scelto, io che vi ho scelto come si sceglie una sposa. Nel Nuovo Testamento voi ricorderete che quante volte all'inizio delle lettere degli apostoli Paolo in modo particolare si rivolge dicendo ai santi che sono nella chiesa di Corinto, ai santi che sono nella chiesa di Efeso. Ecco, la novità però che porta il Nuovo Testamento nel concetto di santità dipende dall'incarnazione di Gesù. Fino a quando non era stato costruito questo ponte di collegamento fra Dio e l'uomo, fino a quando cioè il peccato aveva separato l'umanità che viveva questa povera realtà dalla realtà definitiva che è quella di Dio, la santità apparteneva a Dio e per noi c'era un desiderio di santità. Ma nel momento in cui il Verbo Eterno si incarna e diventa uomo, da quel momento la trascendente di Dio è entrata nella piccola cronaca, nella storia umana dell'uomo, e da quel momento quindi la santità è nella persona storica di Cristo, uomo come noi ma Dio come il Padre, è presente nella realtà terrena, e da qui attinge forza tutti i sacramenti attingono forza, perché è proprio ogni sacramento è il nostro inserimento profondo nella persona di Cristo. E ormai questa persona di Cristo è composta anche dal corpo umano. Allora il documento dice proprio esattamente: la novità del concetto di santità portataci dall'incarnazione del Figlio di Dio, in cui la santità fino allora trascendente diventa immanente nell'umanità e quindi è a essa comunicabile tramite i sacramenti della Chiesa, la quale già sulla terra è adornata di una santità vera anche se imperfetta. Questo era il numero 48 proprio di questo bellissimo documento. C'è un testo comunque di San Pietro nella prima lettera, direi che ci aiuta a entrare più profondamente in questo concetto. Vi leggo lentamente questo brano, molto bello, anche con qualche piccolo commento. È l'inizio della lettera. Io Pietro, apostolo di Gesù Cristo, scrivo a voi che siete stati scelti da Dio e che ora vivete come stranieri dispersi nelle regioni del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia. Perché Pietro dice che siamo stranieri? Ecco, perché il concetto che vuol trasmetterci è che la santità ci estrae da questa vita terrena e ci porta a vivere in una dimensione che è quella di Dio, che è eterna. E quindi noi sì, viviamo in questa vita terrena, ma come stranieri, in attesa di arrivare alla vera patria. Proseguo la lettera. Dio nostro Padre vi ha scelti. Ricordate che avevo messo in evidenza che la partenza è proprio Dio Padre. Allora riprendo. Dio nostro Padre vi ha scelti, perché così aveva stabilito. Per mezzo dello Spirito Santo vi ha santificati, perché siate ubbidienti a Gesù Cristo e siate liberati dei vostri peccati grazie alla sua morte. Dio doni a voi grazia e pace in abbondanza. Allora, avete visto di nuovo la Trinità in azione, il Padre che ci ha scelti, Cristo che con la sua morte ci ha liberati dal peccato e lo Spirito Santo che ci dà la forza di, dice qui, obbedire a Cristo, cioè di diventare imitatori totali di Cristo, di diventare veramente figli nel Figlio, cioè diventare anche noi capaci di vivere come ha vissuto Cristo. Prosegue San Pietro, dice, perciò siate pronti ad agire e rimanete ben svegli. Tutta la vostra speranza sia rivolta verso quel dono che riceverete da Cristo, quando Egli si manifesterà a tutti gli uomini. Quindi ci chiede di avere l'occhio ben fisso sulla soluzione finale, quando la realtà della salvezza diventerà definitiva. E poi aggiunge delle norme pratiche e dice, non seguite più i desideri di un tempo, di quando eravate nell'ignoranza, di fronte a Dio che vi ha chiamati siate come figli obbedienti. Egli è santo e anche voi siate santi in tutto quello che fate. Ecco, questo è il messaggio di Pietro. Pensate che bello, un Dio che è perfezione assoluta, che desidera che tutti noi, sue creature, possiamo diventare come Lui, capaci di perfezione. Egli è santo, anche voi siate santi. Mi pare bellissimo questo sogno, desiderio efficace di Dio che per mezzo di Cristo e dello Spirito si attua in ciascuno di noi. In qualche maniera vorrei, quasi direi, farvi vedere i gradini di questo cammino di santità. Il primo è riconoscere che la fonte originale è Dio Padre che ci ha scelti, ci ha chiamato all'esistenza per questo. Ecco, il secondo gradino è ringraziarlo di questa esistenza che è cominciata un giorno ma non terminerà mai più. Il terzo gradino è che tutto questo sia manifestato nella comunità dei credenti che si chiama Chiesa. Ma per mezzo, ecco un altro gradino, per mezzo di questa comunità Chiesa, la vita di Dio penetra progressivamente, di giorno in giorno, di sacramento in sacramento, nel nostro cuore. E l'obiettivo, ecco un altro gradino che il Signore ci propone, è la perfezione della carità, cioè diventare intimi di questo progetto del Padre che ci ha chiamato all'esistenza, del Figlio che ci ha redenti, dello Spirito che vive nei nostri cuori, per vivere alla perfezione questo rapporto che abbiamo con loro. E pensate, l'ultimo gradino forse non ce lo aspetteremmo, ma viene messo in evidenza dal Concilio numero 39, è che proprio per questo noi diventiamo edificatori della realtà umana, cioè diamo senso all'umanità, ai fratelli, anche a quelli che magari purtroppo non giungono all'atto di fede e a diventare davvero credenti. Beh, mi pare molto bello questo aspetto, direi, di una progressione per cui tutti siamo chiamati a arrivare alla pienezza dell'amore, alla pienezza della carità. Allora voi capite che la parola carità, quando è usata dalla Chiesa, quando è usata nella parola di Dio, è traducibile in perfezione dell'amore. Io vorrei dire allora, ecco, la santità di Dio a cui siamo chiamati anche noi non è la potenza di fare delle cose straordinarie, ma è la perfezione dell'amore. Dio è santo, significa è perfettamente capace di amare. Quando Lui ci chiede siate santi, sta chiedendomi di diventare, con la forza dello Spirito, capace di amare come Lui ci ama. E voi lo capite come questo davvero diventa immediatamente un aiuto formidabile per tutti i fratelli che stanno attorno a noi. È indubbio che questa spiritualità dovrebbe penetrare un po' più profondamente nel nostro modo di vivere e di pensare. Direi che abbiamo un maestro, anche se nel tempo sembra un po' lontano da noi, San Francesco di Sales. Nel 500 si trova a combattere l'eresia protestante, ma soprattutto si trova nella gioia di poter annunciare la santità alla portata di tutte le persone. Lui ha raccolto l'esperienza spirituale, l'eredità mistica anche della Nord Europa durante tutto il Medioevo, un'eredità molto ricca, e anche quella spagnola, carmelitana, e la fa diventare sua proponendo un messaggio semplice che consisteva nel mostrare che dobbiamo santificarci grazie al nostro stato di vita e per mezzo delle tante occasioni gradevoli o sgradevoli che esso ci propizia. Cioè, voglio dire, nella vita quotidiana di tutti i giorni la nostra spiritualizzazione, cioè lo spirito che ci trasforma, è un crescere gradualmente nella capacità di amare, ed è la vera prova con cui noi potremo trasmettere la fede agli altri e dimostrare come la Chiesa è santa. Raccogliendo nel documento sempre del Concilio Vaticano II gli elementi che nella vita dei santi hanno determinato un cammino di santità, vengono enumerate queste cose: l'ascolto della parola di Dio, e questo lo capiamo tutti, è veramente alla base, è il grande progetto di Dio che ancora oggi si comunica a noi. Secondo elemento, la partecipazione ai sacramenti. Se abbiamo detto che la santità di Dio per mezzo dell'incarnazione è diventata storia della nostra Chiesa, è proprio inserendoci profondamente nella persona di Cristo con i sacramenti che noi riusciamo davvero ad attingere alla sorgente della santità. Arricchiti dalla parola, arricchiti dai sacramenti, dovrebbe nascere nel nostro cuore la preghiera. Ecco allora il terzo elemento del cammino di santità, un dialogo profondo d'amore con il Signore che noi chiamiamo preghiera. Da qui scaturisce, come abbiamo già detto, il quarto elemento, la capacità di sacrificarci per gli altri per amore, donare la nostra vita per amore, per esempio nel matrimonio, per esempio nell'ordine sacro, per esempio nel servizio di ogni situazione umana dove un fratello ha bisogno di essere strumenti di amore per loro. Ecco, a me pare importante allora cogliere e chiudere qui il primo momento del nostro incontro, la santità come una chiamata universale, ma soprattutto come il grande progetto del Padre, del Figlio e dello Spirito, che ci vogliono coinvolgere nella loro esperienza di un amore senza limiti. Chiedo adesso alla regia uno stacco musicale di qualche secondo, insomma, per poi riprendere intanto che voi riflettete. Riprendiamo la nostra conversazione proprio sul tema della santità, e direi dalla teoria del momento precedente vorrei passare un po' alla pratica. Intanto voi ricordate tutti come la Chiesa durante l'anno liturgico ci invita a fare memoria di tutti i santi, una schiera di santi, cioè di coloro che hanno vissuto a livelli veramente significativi questo amore perfetto di Dio, la carità. Hanno saputo amare, seguire Cristo nella loro vita quotidiana. E pensate che bello quando nel pontificato di Giovanni Paolo II abbiamo avuto la gioia di una schiera enorme di beatificazioni, di canonizzazioni, che ci fanno vedere come davvero la santità nella Chiesa è diffusa. E ci dice questa schiera di santi, ci dice che è possibile per tutti percorrere la strada della santità. In ogni epoca della storia della Chiesa, in ogni latitudine, pensate alla geografia del mondo, i santi, che poi appartengono anche a tutta l'età, ad ogni stato di vita, sono i volti concreti dell'amore trinitario che si manifesta nella storia. In realtà devo anche dire che, penso che possiate dirlo anche voi, che abbiamo anche dei santi, direi, feriali, che conosciamo nella vita quotidiana, che vivono magari con noi, che sono santi semplici, cioè persone buone, che non saranno mai canonizzate, ma che hanno veramente questa santità della loro vita. Non sono santi da altare, ma santi di vita quotidiana così importanti e così efficaci per la nostra vita. Sono persone normali, senza eroismo visibile, ma nella loro bontà, e ogni giorno io vedo veramente la verità della fede. Questa bontà che hanno maturato nella fede della Chiesa è per me la più sicura propaganda del senso vero del compito che ha la Chiesa nella storia e nella società, portare sempre il pensiero sul grande progetto che Dio ha di renderci perfetti nell'amore. I santi manifestano in diversi modi la presenza potente e anche trasformatrice del Cristo risorto. Ecco, naturalmente cosa vuol dire, è una domanda che io mi pongo, cosa vuol dire oggi essere santi? E come fare quindi per avvicinarci progressivamente all'unico fuori classe della santità che è Cristo? Come acquisire questa qualità che è l'eccellenza in Dio, che è quella della perfezione dell'amore? Cominciamo ad affermare una cosa molto importante, che ognuno di noi in virtù del battesimo è già santo, perché santo vuol dire che abbiamo ricevuto da parte di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo la comunione con la loro vita proprio nel giorno del battesimo, e quindi da lì comincia la dignità, la nostra vita da cristiani. Direi che poi ogni contatto progressivo con Dio, ogni contatto sacramentale è un progressivo camminare verso la santità. Nell'acqua del battesimo noi siamo stati lavati, santificati, giustificati nel nome di Gesù Cristo e nello Spirito che Dio Padre ci ha mandato, e questo ci ha resi figli di Dio. Allora vedete l'equivalenza fra l'essere figli perché innestati nel battesimo e l'essere santi come vocazione radicale che Dio ci ha dato. Adesso, questa è la santità, direi, di base, con la parola filosofica direi è una santità ontologica sul piano della sostanza, ma è importante che diventiamo santi anche moralmente, cioè nel nostro pensare, nel nostro parlare e agire, di ogni giorno, di ogni momento della nostra vita. Paolo, la lettera agli Efesini, che direi è un inno alla santità, in cui descrive anche proprio l'azione dello Spirito, ci dice che noi dobbiamo vivere come conviene ai santi e dobbiamo rivestirci come conviene agli eletti di Dio, santi e prediletti. Dobbiamo rivestirci di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza, di pazienza. Cioè dobbiamo, con l'aiuto di Dio, mantenere, manifestare e perfezionare con la nostra vita quel dono che abbiamo ricevuto nel battesimo. Ricorderete certamente un invito forte: cristiano, diventa ciò che sei, perché questa è la tua vera dignità. Allora, abbiamo già sottolineato che tutti siamo chiamati ad essere santi, e spesso pensiamo che la santità sia riservata, non so, ai religiosi, alle suore, a chi ha deciso di dedicare totalmente la vita al servizio. Certamente questo è una giusta osservazione, ma non esclusiva, perché tutti siamo stati chiamati a questo dono. La santità, la pienezza della vita cristiana, non consiste quindi nel compiere imprese straordinarie, ma nell'unirsi a Cristo e nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti, da poter arrivare, come Paolo, a dire: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quindi la misura della santità è quanto noi siamo capaci di raggiungere la statura di Cristo. Ecco, la frase è proprio di San Paolo, dice: dovete crescere fino ad arrivare alla statura di Cristo, e questo con la forza dello Spirito è veramente il compito che ci è affidato. E un'ulteriore domanda: come possiamo percorrere la strada della santità e con le nostre sole forze? E la risposta è chiara: la vita santa non è frutto principalmente dei nostri sforzi, delle nostre azioni, perché è Dio, quello che Isaia chiama il tre volte santo, che ci rende santi. È l'azione dello Spirito, dal di dentro, nel profondo del nostro cuore, è la vita del Cristo risorto che ci viene comunicata nei sacramenti. Quindi le nostre forze saranno una risposta al dono gratuito di un Dio che per primo, per sua iniziativa, senza nostro merito, ha deciso di sceglierci, amarci e inserirci in modo vitale nel suo mistero d'amore. Dio è santo, anche in quanto si comunica, in quanto, direi, intende far partecipare gli uomini a quella che è la sua vita. Pensate che dono grande. Noi abbiamo a volte di Dio un'idea molto meschina, come di qualcuno che sta nel suo mondo, a cui noi chiediamo qualche grazia rimanendo nel nostro mondo. Il grande progetto di Dio, quando si parla di santità, è esattamente il contrario. Lui si china paternamente su di noi e ci chiede di fidarci di Lui per entrare a far parte della sua vita. Dio ci vuole santi, cioè ci vuole tutti i suoi, pieni della sua grazia, del suo amore, perché poi a nostra volta possiamo essere capaci di diffonderlo a piene mani nelle opere di carità. Vi ricordate Gesù nel discorso della montagna? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. Questa è la meta che ci ha indicato Gesù, il comando che ha dato ai suoi discepoli, a noi cristiani. A volte siamo bloccati in questo cammino, perché pensiamo che per raggiungere la santità bisogna fare cose straordinarie. E San Francesco di Sales, e permettetemi anche Don Bosco, che si è ispirato a Francesco di Sales, ci hanno insegnato con chiarezza che non dobbiamo fare cose straordinarie, ma fare in modo straordinario cose piene d'amore, le cose ordinarie. Anche Giovanni Paolo II scriveva, è ora di riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana ordinaria, quindi vita cristiana ordinaria ma vissuta in una misura alta. La nostra santificazione è il compito essenziale della nostra vita. E la differenza è questa mediocrità nella quale a volte ci adagiamo e che ci priva addirittura della nostra dignità. Permettetemi una parola più salesiana. Quando Don Bosco, che lavorava con dei ragazzi, con dei giovani, e non erano sempre dei giovani, direi, spiritualmente preparati, a volte venivano dalla strada e non avevano avuto la gioia neanche di conoscere dei genitori cristiani. Allora, quando Don Bosco ha voluto sintetizzare in dialogo con il suo capolavoro, se mi permettete, Domenico Savio, suo allievo che muore a 15 anni e che la Chiesa ha proclamato santo, quando ha voluto sintetizzare lo stile di vita della sua casa e la spiritualità che lì si respirava come cammino di crescita, si è espresso così: noi facciamo consistere la santità nello stare sempre allegri e fare sempre e bene il nostro dovere. E Don Bosco, nella sua semplicità e concretezza, ha usato il termine allegria, dove la parola allegria non intende nulla di sguaiato, di superficiale, ma intende quella gioia profonda, quella serenità di cuore con la quale si possono affrontare anche situazioni molto difficili vivendole nella donazione e nell'amore. Un giorno Don Bosco fa una predica con tre punti. Dio vuole che ci facciamo santi. Secondo punto, è facile farsi santi. Un gran premio è preparato per chi si fa santo. E fra gli ascoltatori c'è Domenico Savio, che afferra al volo queste parole e si affida alla guida di Don Bosco e in pochi anni percorre con gioia il cammino di santità nella vita quotidiana. E allora Domenico Savio stesso, in un suo diario spirituale, sintetizza i suoi propositi, a cui è poi stato fedele. Una costante e moderata allegria. Guardate che la traduceva nella concretezza del gioco, dello stare con i propri compagni, nell'accostare quelli che magari avevano una nostalgia, avevano un dolore, per cercare di portare la gioia nel loro cuore, o anche quelli che per esempio si comportavano male, magari con le bestemmie, con la violenza, e li accostava con molto coraggio, facendo loro comprendere come, proprio evitando quei comportamenti, ritrovavano una gioia profonda che era quella dell'amicizia col Signore. Il secondo punto che Domenico Savio scrive è l'esatto adempimento dei doveri di studio e di pietà, vale ancora anche per noi oggi. Terzo punto, fare del bene ai compagni. Domenico Savio ne era rimasto davvero impressionato dalla predica di Don Bosco, al punto che da quel momento aveva intrapreso un cammino deciso e impegnato per farsi santo con la serenità del cuore e della mente di chi affronta con gioia e impegno la sua vita quotidiana, e questo è possibile anche a tutti noi. Questa è l'allegria di Don Bosco e della sua santità contagiosa, e sono convinto che anche oggi più che mai abbiamo assoluto bisogno di questa allegria che trasformi i nostri cuori, le nostre relazioni e il nostro stile di vita. E mi piace terminare prendendo un pensiero da Benedetto XVI, e proprio direi a 24 ore di distanza da quando lui, con una scelta di estrema saggezza e di profondità di fede, ha deciso di salire sul monte per essere raccolto in preghiera con il Signore. E in uno dei suoi mercoledì, parlando con la gente presente, disse che è molto facile raggiungere la santità, e ha dato praticamente tre piccole regole. Prima, non lasciare mai una domenica senza un incontro con il Cristo risorto, nell'Eucaristia, perché questo non è un peso aggiunto, ma è la luce per tutta la settimana. Secondo impegno, non cominciare e non finire mai un giorno senza almeno un breve contatto con Dio, la nostra preghiera quotidiana. Terzo impegno, nella strada della nostra vita, seguire gli indicatori stradali che Dio ci ha comunicato nel Decalogo letto con Cristo, che è semplicemente l'esplicitazione di che cosa sia l'amore nelle singole situazioni in cui ci troviamo a vivere. Ecco, allora vedete questi tre punti: l'incontro col Cristo risorto la domenica, il contatto con Dio al mattino e alla sera e il seguire la strada che Dio ci ha tracciato diventa davvero l'impegno privato, interiore, personale, ma anche pubblico per camminare verso la santità. Ecco allora Sant'Agostino che, commentando la prima lettera di Giovanni, afferma: ama e fai ciò che vuoi, e fa ciò che vuoi, e continua spiegandolo però questo detto: se tu taci, taci per amore, se tu parli, parla per amore, se tu correggi, correggi per amore, se perdoni, perdona per amore, vi sia in te la radice dell'amore, perché da questa radice non può procedere se non il bene. Ecco, chi è guidato dall'amore, chi vive la carità pienamente, è guidato da Dio, perché Dio è amore. E così vale davvero questa parola con cui chiudo la mia conversazione di oggi: ama e fa ciò che vuoi. Questo è il cammino della santità.
Ora uno stacco musicale e poi Don Ferdinando risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria: 031 610 610. Grazie.
Pronto?
Pronto? Sì. Buonasera Don Ferdinando, sono una vecchia nonna di quasi 80 anni che ha avuto, sono nata a Magenta e ha avuto la fortuna di avere come presidente dell'Azione Cattolica la Santa Gianna Beretta Molla.
Questa è una grande fortuna davvero, eh?
È stato, sì, sono nata con la camicia, Don Ferdinando, io. E sono una nonna anch'io, sono una nonna con 6 nipotini. Sono non vedente, ma la cosa non è che mi turba molto, anzi sono felice di essere al mondo, ho un marito meraviglioso, figli stupendi, e ringrazio il Signore, la Santa Gianna che mi ha insegnato, e vorrei diventare santa anch'io, spero, con tutto il cuore. Grazie Don Ferdinando.
Grazie mille a questa nonna così brava. Pronto?
Don Ferdinando, buonasera. Pronto?
Sì,
sono la signora Catina di...
Sono la signora Catina di...
Clelia, di Chieti.
Sì.
E padre, io ho perso mio marito 6 anni fa. Sì. Però io dico la verità, cioè ho problemi che ho una figlia separata con una bambina di 5 anni e mezza, quindi i pensieri ci stanno, i dolori ci stanno. Però io adesso cioè, sto risolvendo come se fosse per me una medicina, diciamo così. La notte soffro di insonnia e tutte le notti sto in preghiera, perché il giorno lavoro, accudisco gli anziani. E quindi non lo so se vale la pena, se vale di più pregare la notte o il giorno, lei che mi dice, padre?
No, per carità, quello, io dico ridendo che l'orologio del Padre Eterno non ha le lancette, quindi tutte le ore sono valide.
Ecco, sì.
Per cui, guardi, la cosa è, perché diciamo di pregare al mattino o alla sera? Perché nella normalità dei casi l'inizio della giornata e la fine della giornata sono un po' dei momenti particolari, come il bacio che io do alla persona che amo quando la incontro la prima volta o quando mi ha commiato alla sera. Questo è molto bello, ma la preghiera è il respiro dell'anima, è il dialogo continuo, è la capacità di sentire il Signore presente nella nostra vita in ogni momento. Per cui io adesso non auguro a nessuno di non dormire di notte, però visto che c'è anche per me c'è questo momento un po' particolare quando si è svegli di notte, ed è un momento direi proprio bello anche per parlare con il Signore, quasi tirando un po' il bilancio dalla giornata e affidandosi a Lui e capendo che la nostra vita è già un grande dono che Lui ci fa. Quindi lo vivo con serenità, carissima Clelia. Pronto?
Don Ferdinando. Buonasera,
sì.
Sono Piero dalla Sicilia.
Sì, Piero, dimmi.
Volevo farle, chiedere la mia domanda, era spesse volte diciamo riesco ad essere a cercare Gesù, proprio a pregarlo, ma ci sono volte che non riesco, sono molto distante, non riesco neanche ovviamente a perdonare certe volte delle persone che purtroppo succedono certe volte magari dei litigi o delle incomprensioni. Volevo solo un consiglio, come da lei.
Sì, guarda Piero, tu hai detto a voce alta quella che è la situazione di tutti noi, perché è molto bello quando noi abbiamo chiaro davanti al nostro spirito la strada che vorremmo percorrere, e poi però dobbiamo fare i conti con tante situazioni a volte causate da noi stessi. Penso a quando per esempio non preghiamo, oppure addirittura come dire, riempiamo la nostra vita di cose futili, di cose cattive addirittura, e allora è chiaro che poi la tentazione diventa forte, ma a volte non dipende da noi, dipende da per dire dal mondo che ci circonda. Pensa alle trasmissioni televisive, pensa a un commercio che vorrebbe, direi, rendere materiale anche tutte le cose che viviamo. Per cui a volte questo essere inclini al male è la conseguenza davvero, ecco, di una lotta tra il bene e il male, tra il maligno e il Signore. È quella che abbiamo meditato nella Domenica delle Tentazioni, è la prova dove noi dobbiamo dimostrare al Signore se vogliamo stare fedeli alla Sua parola o se invece, non avendo fiducia in Lui, noi diventiamo capaci di fare delle cose sbagliate. Allora direi che è normale la prova, è normale la tentazione, ma è importantissima la preghiera. Nutrire la nostra persona non solo in quel momento ma anche prima, cioè avere un'abitudine alla preghiera, essere preparati anche e in quel momento agganciare veramente il contatto con Cristo per mezzo della preghiera. Dobbiamo essere anche molto concreti. Se in qualche momento la tentazione ha prevalso, ecco, avere l'immediata decisione della richiesta del perdono e della confessione appena è possibile, perché quello ci rimette in comunione diretta subito con Cristo e rimette la forza dello Spirito a nostra disposizione. Ecco Piero, spero di averti aiutato. Grazie. Pronto?
Pronto, don Ferdinando?
Sì.
Sì, buonasera, Ciro da Napoli.
Sì, sì. Non ho capito il nome. Ciro
da Napoli.
Sì, dimmi pure Ciro.
Sì, volevo chiederle, per un cristiano che inizia un cammino spirituale, insomma, un cammino di santità e ad un certo punto abbraccia la grazia di Dio, no? Quindi insomma sì. È nel pieno di questo cammino, nel pieno della grazia e insomma di questo cammino di santità, può succedere che questo cristiano insomma perda la grazia? Cioè non mi riferisco alle tentazioni, ai tentennamenti, cioè che addirittura possa perdere la grazia. La mia domanda è una domanda generale, non è il mio caso, però mi sono trovato a parlare con insomma cristiani che dicevano che loro insomma ad un certo punto avevano perso questa grazia. Allora io mi chiedo, questa grazia non l'hanno mai avuta o l'hanno avuta e può succedere che si può perdere? Grazie.
Allora tu hai usato la parola grazia. La grazia è un dono gratuito del Signore, il quale non smetterà mai di donarcela. Questo è dogma di fede, voglio dire, l'amore del Signore è indefettibile, non è che nel momento anche del nostro peccato Lui ce ne privi. Semmai siamo noi che chiudiamo la porta e ci allontaniamo o non, come dire, non accogliamo la grazia, mi capisci? Questo è molto importante, perché qualcuno dice, ma a me non ha dato la fede il Signore. Non è che non gliela data, il Signore è lì che lo ama con tutte le sue forze. È Lui che, a volte per cause anche esterne, per carità, che non sono colpevoli, ma è Lui che a un certo punto non fa tesoro di questo dono meraviglioso. Ecco. Allora, venendo alla tua esemplificazione, e io conosco anch'io delle persone, purtroppo anche dei miei confratelli nel sacerdozio, che a un certo punto si sono allontanati dal sacerdozio, dalla fede, dalla vita cristiana, e per i quali io prego, anche perché mi sembra un dovere di coscienza, proprio perché avendo riconosciuti li sento un po' parte della mia storia, della mia vita. E cos'è il mistero che è successo dentro di loro? Perché questo allontanamento? Perché addirittura la fede che viene meno? Lo capiremo in paradiso. A noi il compito di sostenerli, di perdonarli sempre e di essere capaci davvero a nostra volta di stare molto attenti quando ci accorgiamo che la nostra strada, anziché andare verso il Signore, va verso il male. Ancora un'ultima risposta, poi concludiamo. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Padre, buonasera. Buonasera a lei, pace a tutti gli ascoltatori. Senta, io la chiamavo perché sto vivendo un momento della mia vita molto difficile. Sì. In quanto vivo a Sant'Agostino, la provincia purtroppo colpita dagli ultimi eventi sismici del terremoto. Sì. Sono una persona comunque cattolica, ultimamente non molto praticante, però comunque nel mio passato sono stato anche molto spesso a Medjugorje e ho fatto vari viaggi appunto di preghiera. In questo periodo della mia vita mi trovo appunto ad essere comunque coniugato, sposato con una bimba, non avere lavoro, e altrettanto mia moglie, e sto vivendo un periodo di enorme confusione, in quanto prego il Signore appunto di migliorare questa mia situazione, ma pare che appunto le mie preghiere non siano più ascoltate. Ho avuto dei riscontri positivi dal Signore quando ho pregato per altre persone, ho chiesto appunto l'aiuto del Signore in alcuni soggetti che comunque vivevano difficoltà, e il Signore mi ha dato prova di esserci e di metterci del suo. Mi chiedo perché, dove sto sbagliando, che cosa sto facendo di male per non riuscire appunto, nonostante la preghiera, a superare questo momento difficile.
Carissimo, non so il tuo nome perché non l'hai detto.
Giuseppe, ma... chiedo scusa, padre Giuseppe.
Guarda, già il tuo nome per me è un programma, perché San Giuseppe è proprio il patrono anche dei disperati. E io sento che c'è un errore di riflessione. Non devi pensare a Dio come qualcuno che può dare o togliere quello che è necessario alla vita di una persona. Anzi, noi dobbiamo affermare con molta forza che certamente il Signore nei nostri confronti è totalmente disponibile ad aiutarci. Poi ci sono situazioni, il terremoto, ecco, per dire, la mancanza del lavoro, cioè situazioni che vengono da cause esterne che possono metterci in una condizione terribilmente difficile. Io ho persino paura a parlarne con te, perché capisco che tu stai soffrendo delle cose essenziali per la vita. Beh, io oso dirti, a parte che ti prometto una preghiera speciale, specifica, però vorrei che davvero tu entrassi in un atteggiamento dove in mezzo a tutti che ti hanno abbandonato, che non ti aiutano, l'unico che ci sarà fedele sarà sempre solo il Signore. Purtroppo devo chiudere perché è un imperativo della radio, però ti assicuro davvero la preghiera. Concludo ora con una preghiera, questa nostra trasmissione dedicata alla universale vocazione alla santità. E ho scelto una preghiera a cui sono molto affezionato, per me è quotidiana, ed è composta da Charles de Foucauld. Charles de Foucauld era un ufficiale francese e molto, molto direi libertino, non aveva nessuna remora morale fino a quando ha scoperto il Signore, e da quel momento la sua vita è stato un cammino proprio per diventare come Cristo. Proprio il suo sogno era poter, nella semplicità, nella umiltà, nel nascondimento, vivere veramente la vita di Cristo. Ecco, unitevi con me in questa preghiera. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, Dio mio. Rimetto la mia vita nelle tue mani, te la dono, Dio mio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio.
Ecco, si conclude adesso la diretta dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Don Ferdinando Colombo sarà ancora in radio con noi il quarto mercoledì del mese di marzo, giorno 27 marzo, alle ore 15:45. Vi ringraziamo di averci seguito e, augurandovi una buona serata all'ascolto di Radio Maria, passiamo la linea allo studio centrale.